Buonasera carissime, buon Erev, Tanit Esther, perché domani mattina abbiamo Tanit Esther. Allora, toccheremo due o tre punti, però come si dice sempre, Tadir Kodem, dunque andiamo dal Tadir. Dunque, molto velocemente, in sintesi, il contenuto della Parashah di Vaikra, che è il Humash che abbiamo iniziato domenica scorsa. Allora, si parte dalle offerte spontanee. Allora, ben sapete, ci sono diversi tipi di offerte di corbanotto, no? Di sacrifici. C'è quello che è l'olah, che è tutto sale da Hashem, c'è la mincha, poi anche l'olah, c'è quello prelevato dai bovini, quello dal gregge, quello dai volatili. Poi c'è la mincha, quella non cotta, quella cotta in forno, in padella, nella teglia. Poi abbiamo le offerte delle primizie del grano. Poi abbiamo il Korban Shlamim che abbiamo iniziato stamattina, ne abbiamo appunto studiato nel Humash nella parte di stamattina, Shlamim dalla parola Shalom, e poi dai bovini, dal gregge, dai capretti, sempre di Shlamim. Un attimo, sì, dimmi. Ci sono tante prese. Ah, allora dietro il letto e davanti dietro la sedia, giù nella sedia. Ah, allora in cucina c'è, nel cassetto. Grazie, scusa. Ciao Nicole, ciao carissima. Allora,
Ciao.
sono. Ciao cara, buon Erev Tanit Esther, mamma mia. Mamma mia, perché? Quest'anno dobbiamo fare uno sforzo più, diciamo, hanno chiesto giustamente. Vabbè. Allora, stavo facendo la sintesi di Parashat Vaikra, dove abbiamo queste offerte spontanee partendo dall'Olah, poi dalla Mincha, poi dal Shlamim, poi si passa al Khatat, e anche diversi tipi di Khatat, poi abbiamo l'Asham, che sia farinacea, un sacrificio Khatat, e quella che bisogna portare il sacrificio per nel caso di un utilizzo improprio di cose appunto consacrate o per una trasgressione non certa dove si ha il dubbio se si è trasgredito o meno e per un atto disonesto. Queste sono molto in grandi linee gli argomenti. Un secondo, ragazzi. Vediamo se
Traduttore.
Elisabeth, chiudi la porta e chiudo qua, se no, grazie. Ecco qua, se no non ci sentiamo. Ah, scusate, eccomi qua. Ciao Rossella, ciao carissima. Evviva la Toscana! In prevalenza abbiamo. Allora, siamo partiti, dicevo, dalla. Ciao cara, carissima, benvenuta. Siamo partiti dalla sintesi della Parasha di Vaikra, dove abbiamo visto appunto la lista di tutti i tipi di offerte. I sacrifici che si portavano appunto al Mishkan prima, al Bet HaMikdash dopo. Vediamo anche uno spunto però, giustamente, anche se ci sarebbe da sviluppare ora questa parasha, secondo la Hasidut e tutto quello che c'è dietro questo mondo dei sacrifici. Allora, partiamo dal primo Perek, Pasuk Bet, dove dice Adam ki akriv mikem korban Hashem, cioè la persona che vuole sacrificare tra di voi un sacrificio per Hashem, che era, come sappiamo, poi tra tutti i servizi che c'erano nel Mishkan e nel Beit HaMikdash, l'avodata Korbanot, questo servizio dei sacrifici, era forse il più essenziale in un certo senso. E in realtà, dunque, non è solo esistita allora, prima nel deserto, poi in Eretz Israele, poi nel Beit HaMikdash, eccetera. Ma questo tipo di servizio divino chiamato Korbanot esiste in ogni generazione e da ogni ebreo. Visto che, come ben sappiamo, la Torah è eterna, dunque anche questo concetto delle Korbanot, dei sacrifici, è eterno. Dunque, anche adesso che di fatto non abbiamo Mishkan o Beit HaMikdash ancora. Infatti, torniamo anche indietro un attimo a Shemot, il Humash precedente, capitolo 25, Pasuk 8, e quando appunto Hashem aveva chiesto al popolo di costruire un Mishkan, e la famoso Pasuk, Ve'asuli Mishkan, Ve'shachanti Betocham, la richiesta di Hashem era di costruire di fatto un Mishkan, ma di modo che io possa risiedere in loro, non nel Mishkan, ma soprattutto in loro, cioè Betokko l'Echad v'Echad, come diceva Rashi. E dunque, a proposito di questo servizio della Korbanot, allora abbiamo elencato Shlamim, Khatat, Lola, eccetera, e c'è anche questo Korbanat Tamid, questo sacrificio perenne. Allora, questo sacrificio perenne era quello che si offriva tutti i giorni, mattina e sera. E cosa esprime, diciamo, questo Korban? Il Seder HaYim, come viene definito, vuol dire l'ordine della vita, in questo caso ovviamente dell'ebreo, nel quotidiano. Prima vediamo di capire un attimino com'era questo Korban. Allora, era un Korban, diciamo, dei meno costosi, diciamo, perché era fatto di questo agnello con l'aggiunta di un po' di olio, di farina e di sale. E non c'era l'obbligo di offrirlo in modo individuale, ma doveva essere appunto un'offerta di tutto il popolo. Dunque, ognuno pagava una somma annuale, una somma irrisoria, simbolica, e con questa somma compravano appunto, sì, compravano queste korbanot, questi sacrifici definiti korban tamid per tutto l'anno. E questo Corban portava la bracha di Hashem per un buon anno, le Shana Tova, Mutzlachat, ogni ebreo nel mondo. Allora, cosa ci insegna in realtà? Che quello che Hashem richiede dall'uomo è di dare, non è piuttosto di dare tutto quello che si ha al Beit HaMikdash, cioè a Hashem in questo caso oggi, senza lasciare niente a noi. Ma come infatti vediamo questo Corban, abbiamo detto che è un Corban che costava poco, cioè era solo una, si richiedeva una somma simbolica. Allora, che cosa vuol dire? Che quello che si dà, cioè anche una somma irrisoria, deve essere data con gioia e con tutto il cuore. Dunque, non è la quantità, ma la qualità. Dunque, darlo con un cuore puro, con gioia, con entusiasmo, con coinvolgimento. E un altro punto che vediamo a proposito di questo sacrificio, in particolare, ma ovviamente parlando di tutti i sacrifici in genere, ma questo in particolare, che come vi dicevo prima, veniva offerto tutti i giorni, mattina e sera. Dunque, la mattina prima di offrire tutti gli altri sacrifici e la sera dopo aver sacrificato dunque tutti gli altri, come poi è sviluppato nel Talmud, trattato di Pesachim 58b. E dunque, però, viene comunque chiamato Tamid. Tamid vuol dire perenne. In realtà era offerto 2 volte al giorno, non era tutto il giorno che offrivano questo corpo. E perché però appunto veniva chiamato Tamid? Perché influiva questo sacrificio influiva su tutto il resto del servizio divino della giornata. E infatti, come spiegherebbe appunto la Chassidut, che le nostre vite alla fine, 3 quarti della giornata, non si è occupati a studiare Torah, a parte quelli che hanno la fortuna di poterlo fare, ma normalmente nella stragrande maggioranza si è occupati a portare la parnassà al lavoro, occuparsi della casa, dei figli, della spesa e tutta la lista del quotidiano. E dunque non sempre si può risentire in queste azioni, diciamo, quotidiane, banali o materiali, anche non banali, anche sempre si sente questa kedushah, questa santità, perché un conto mentre sto pregando, un conto mentre sto studiando Torah e via dicendo, lavoro, mi sto andando a fare la spesa e quant'altro, lì risentire la kushah non è evidente, diciamo così. E dunque, ecco perché, come la giornata di un ebreo, con il Korban Tamid, cioè di esprimere questo amore per Hashem. E questo servizio divino che lo possa proteggere durante tutta la giornata. E come si esprime oggi come oggi, tutti noi, ogni ebreo, da ogni bimbo e bimba dai 3 anni in su, anche prima volendo, con la preghiera del mattino, Modé Ani Refanech. Cioè quando appena apriamo un occhio, dunque prima di tutto il lavoro quotidiano, appunto, cosa esprimiamo? La riconoscenza verso Hashem, che ci ha ridato l'anima, e come lo definiamo? Modé Ani Refanech, Melech Chai V'Kayam, re vivente. Ciao carissima. come, ecco, ciao carissima, no? Stiamo parlando, ecco, da Nicole dice da 1 anno e mezzo, fantastica, bravissima Nicole, che c'ha un asilo, appunto, dice che già perché ho detto dai 3 anni, anche prima, no? Da Nicole dice che in asilo, asilo nido, già dall'età di 1 anno e mezzo, già gli fanno fare il Modéani. E così parte la giornata. Come allora stavamo spiegando appunto dei sacrifici, mi sono soffermata nel sacrificio, quello definito perenne, tamid, quello che si offriva la mattina prima dei sacrifici, la sera dopo tutti gli altri sacrifici, e che si acquistava questi animali che si usavano per questo sacrificio da questa cassa comune alla quale partecipava tutto il popolo con un'offerta simbolica, diciamo così. E dunque oggi che non abbiamo il Mishkan, non abbiamo il Beit HaMikdash, qual è la nostra offerta, prima cosa, la mattina, prima di tutto, prima di ogni azione del quotidiano? È il Modéani. E dunque con questa affermazione, dunque, ringraziamo Hashem per averci ridato la vita, lo definiamo re, e questa nostra sottomissione al re dei re, a Kadosh Baruch Hu, all'inizio della giornata, è come se avessimo offerto questo sacrificio perenni. Dunque, anche che cosa prende? Minuto, no? Modéani Refanecha Melechai V'Kayam Sheach Ezarta Bim Shmati Bechem La Rabbaim Matecha. Basta, è fatta. Dunque, questa espressione, queste parole di ringraziamento ad Hashem, queste poche parole, perché appunto precisiamo, hanno un effetto duraturo appunto su tutta la giornata. E dunque, come dicevamo prima, anche quando siamo occupati, che non è prettamente Torah o Mitzvah, ma pulire, fare la spesa, lavorare, non è sul lavoro e quant'altro, comunque questo Modéani della mattina, che appunto paragonato al Korban Tamid, e che rappresenta anche questa sottomissione assoluta al re dei re, porta a far sì che tutta la sua giornata è una giornata colma della santità di HaKadosh Baruch Hu, dunque anche in tutto quello che fa. Dunque, come vediamo, un esempio, poi come dicevo ci sono tantissimi punti da sviluppare, che potremmo sviluppare solo sulle Korbanot, però giusto, ecco, dato un esempio del Korban Tamid e della sua importanza, di come poi di fatto lo effettuiamo oggi come oggi. E passiamo alla Haftarah, come ogni settimana, che abbiamo preso gusto di studiare appunto l'Haftarah. Allora, Maftir e Haftarah, no? Come sapete, questo Shabbat è Shabbat Zachor, molto importante, uomini, donne, bambini, tutti fare il possibile di andare al Tempio e di sentire la Parashah di Zachor. E la Parashah di Zachor, ricordo, si trova nel Chumash Devarim, ultimo Chumash, capitolo 25, Psukim 17, 18 e 19. Che questa, dunque, leggeremo la Parashah di Vayikra, poi il Maftir, invece di ripetere l'ultima parte come si fa ogni settimana, il Maftir sarà invece a Parashah Ki Tizeh del Chumash Devarim, dove diremo: ricorda che la disonestà nelle misure potrebbe provocare quello che ti ha fatto Amalek lungo la strada quando uscivate dall'Egitto. È lui, Amalek, che appunto lungo la strada ha attenuato il timore che le nazioni avevano di te, colpendo e deviando tutti quelli che, essendo più deboli, erano dietro di te. Tu eri stanco per la sete, spossato per il viaggio, mentre lui non ha avuto timore del castigo che avrebbe ricevuto da Hashem. Pertanto, quando Hashem, tuo Dio, ti darà una tregua da tutti i tuoi nemici che ti attorniano nel paese che Hashem, tuo Dio, ti dà come eredità, prende un po' lo stesso, A quel punto cancellerai da sotto i cieli ogni persona e ogni animale che possa costituire un ricordo di Amalek. Non dimenticare ciò che ti ha fatto. Dunque, questo è quello che leggeremo nella Haftarah, nel Maftir, pardon. E dal Maftir passiamo alla Haftarah. Allora, l'Haftarah è, dunque, non è quella di Vayikra, questo Shabbat sarà l'Haftarah di Shabbat Zachor, dove siamo al capitolo 15 di Shmuel Aleph, Samuele 1, e appunto parla della vittoria di Shaul su Amalek, però purtroppo anche dell'inadempienza a eseguire l'ordine di Hashem, perché come sapete Hashem aveva chiesto di distruggere tutto Amalek, come abbiamo anche letto nel Martir, quello che Shaul non fece di fatto. Allora, brevemente vi ricordo e poi sviluppiamo un concetto appunto sull'Haftarah, vediamo di spiegarlo. Allora, profeta Shmuel, che ha lo stesso valore, come sapete, che Shmuel, spiritualmente parlando, lo stesso valore di Moshe e Aaron messi insieme. Dunque, parliamo di un grande della nostra storia. Ciao carissima, Bruchabba, Erefuashlema. Allora, abbiamo fatto la sintesi di Parashat Vayikra, abbiamo sviluppato un punto sul Korban Tamid, abbiamo letto il Maftir e adesso siamo alla Haftarah. Dunque, nell'Haftarah Shmuel si rivolge a Shaul e gli dice che Hashem mi ha mandato a ungerti re del suo popolo e ascolta la voce dunque delle parole di Hashem. Così ha detto Hashem, Dio delle schiere, conservo il ricordo di ciò che Amalek fece a Israele, che gli tese un agguato quando uscendo dall'Egitto si trovava in viaggio, ecco perché ora devi andare a colpire Amalek, distruggere completamente tutto ciò che vi appartiene senza impietosirti per lui. Perché uno dei tre segni dell'ebreo, come ben sappiamo, Rahmanim, Baishanim, Gomem Hasanim. Il primo, dunque, era in questo caso c'è un'eccezione che è quando si tratta di un nemico, ma non qualsiasi, di Amalek. Quando si tratta di Amalek, questa qualità tua unica dell'ebreo, che è uno dei tre segni, appunto, il primo dei tre segni, in questo caso non la devi attuare perché non devi impietosirti. Infatti dovrai mettere morti tutti, uomini, donne, bambini, lattanti, bovini, ovini, cavalli, asini. Proprio non lasciare un ricordo. E Shaul a questo punto fece l'annuncio al popolo, poi fece il censimento usando gli agnelli del suo gregge, perché sapete che non si può fare appunto il censimento, e risultarono 200.000 soldati di fanteria, compresi 10.000 uomini della tribù di Giuda. Con loro giunse nella città di Amalek, fece loro la guerra nel valle, e però lì si trovavano anche i discendenti di Itro, che erano i Keniti, e a loro Shaul si è rivolto dicendo: ritiratevi dagli Amalekiti, di modo che non vi distruggerò in mezzo a loro. Questo perché voi allora avete usato misericordia con noi, figli di Israele, quando siamo usciti dall'Egitto. Dunque, meritate di essere salvati e non annientati con gli Amalekiti. E così fecero, i Keniti si allontanarono, e a quel punto Shaul poté sconfiggere gli Amalekiti da Havilah fino a Shur, che si trova di fronte all'Egitto, e catturò vivo il re Agag. Dunque distrusse a fil di spada tutto il popolo, però il re, lo re Agag, lo tenne vivo. E questo aver avuto pietà di Agag, vedranno, sarà un errore fatale, perché non si è fermato anche al re, a impietosirsi del re, ma anche della parte migliore degli ovini e dei bovini, quelli particolarmente grassi, gli agnelli, dunque tutto ciò che era particolarmente buono. E hanno detto: ma peccato, uno spreco, e usiamolo per offrirlo ad Hashem. Tutto ciò che era di poco valore, spregevole, invece l'hanno sterminato. A quel punto la parola di Hashem giunse a Shmuel, e gli disse: no, sto riconsiderando la scelta di aver messo Shaul come re, che a sua volta Shmuel aveva unto come primo re di Israele. perché ha smesso di seguirmi e non ha fatto ciò che gli ho comandato. Shmuel, potete immaginare come si inquietò e pregò ad Hashem per tutta la notte. Poi al mattino andò per incontrare Shaul, ma gli fu detto che Shaul era andato al Carmelo. Allora là si è costruito un luogo, appunto, dove spartire tutto il bottino con l'esercito, e poi è sceso al Gilgal. Quando Shmuel arrivò, venne da Shaul, il re Shaul lo vide e disse: Oh, che tu sia benedetto da Hashem, perché grazie a te ho adempiuto l'ordine di Hashem. Però Shmuel reagisce in modo e dice: Un attimo, cos'è questo belato di pecore che giunge alle mie orecchie? Cos'è il muggito di buoi che sento? E allora Shaul, tutto fiero, dice: No, li hanno condotti qui, dopo li aver ripresi appunto dai Maccherechiti, e sono quelli che il popolo ha risparmiato, essendo la parte migliore dei bovini, degli ovini, per poter sacrificarli ad Hashem. Poi il rimanente l'abbiamo distrutto completamente come da richiesta. A quel punto Shmuel disse a Shaul: Aspetta, perché adesso ti dirò quello che Hashem mi ha detto questa notte. Dice: Parla pure, dice: Non provieni forse dalla principale delle tribù di Israele, anche se ti stimi di poca importanza? È per questo motivo che Hashem ti ha unto re di Israele, ti ha mandato in missione, dicendo di distruggere completamente i peccatori, che sono tutti gli uomini di Amalek, di combattere, e però poi i tuoi uomini non li avete completamente annientati, perché allora non hai dato ascolto alla parola di Hashem, ma ti sei avventato sulla preda e hai fatto ciò che è male davanti ad Hashem. Domanda. E Shaul invece risponde: Io ho obbedito alla voce di Hashem, ho seguito la strada che mi ha indicato. Ecco, condotto qui a Gad, re di Amalek, e popolo completamente distrutto. E a proposito dei bovini e ovini, è stato il popolo a prelevarli, che era il meglio di ciò che doveva essere distrutto. E come ho detto prima, per appunto sacrificarlo ad Hashem. E qui una frase fortissima che gli risponde Shmuel, dice: Credi che Hashem desidera olocausti e sacrifici allo stesso modo di quanto desidera che si obbedisca al suo comando? E questo vi ricordate quando leggiamo i Teilim la mattina, l'abbiamo anche rivisto nei Teilim, dove appunto si ritrova più volte questo concetto. Dunque, obbedire al comando di Hashem è ovviamente molto meglio che offrire un sacrificio. E ascoltare è meglio che offrire il grasso dei muto, perché la ribellione è come il peccato di stregoneria e la punizione per la caparbietà equivale a quella prevista per chi adora le divinità pagane, dunque tra figli idoli. E dal momento che non hai tenuto conto della parola di Hashem, non ti ritieni più degno di essere re di Israele. A quel punto Shaul capisce di aver commesso un peccato. In buona fede, adesso poi spiegheremo se avremo ancora un minuto, dice: Ho trasgredito l'ordine di Hashem, alle tue parole, ho avuto timore di Doeg, che era il rappresentatore del popolo, infatti ha ascoltato ciò che gli aveva detto. Ti prego però, perdona ora il mio peccato, torna con me, io mi chinerò ad Hashem. Ma Samuel disse a Shaul: Non tornerò più con te perché hai rigettato la parola di Hashem. E pertanto non ti ritiene più degno di essere re di Israele. Dunque, non c'è più via di scampo. Dunque, mentre Shmuel si voltava appunto per andarsene, e qui abbiamo diverse spiegazioni, certi dicono che era Shaul, certi dicono che Shmuel, comunque mettiamo Shmuel, gli afferrò il lembo del mantello di Shaul che si strappò, e al che disse: Oggi Hashem ha strappato da te il regno di Israele. E lo ha dato a un tuo compagno più degno di te. E ovviamente sappiamo che sarà David HaMelech. Inoltre, Hashem, che è la forza di Israele, non mentirà al nuovo designato, non cambierà idea, perché non è un uomo per potersi pentire. Shaul a questo punto dice: Ho peccato, ma ti prego, prendi il mio onore davanti agli anziani e importa con me, mi inchinerò davanti a Hashem. E così fece Shmuel, e poi Poi ha chiesto di portargli il re di Amalek a Gag, che arrivò da Shmuel in catene, rassegnato alla fine, e pensando che certo l'amara esperienza della morte si stava volgendo verso di lui. E infatti Shmuel pardon, disse: come la tua spada ha privato le donne dei loro cari, così tua madre, come quelle donne, sarà privata del figlio. E fece a pezzi Agag davanti ad Hashem a Gilgal. Poi Shmuel si recò a Ramah, mentre Shaul si incamminò verso casa sua. Dunque, cosa vediamo? Che analizziamo velocemente molto questo concetto molto importante. C'è un comandamento di Hashem: distruggi tutto, uomini, donne, bambini, gregge, non aver pietà di niente e di nessuno. Shaul lascia in vita il re e il migliore del gregge. Adesso, Shaul è stato il primo re di Israele. Shaul viene definito con dei termini quando è stato appunto scelto come primo re di Israele, come veramente un re, Mishif Movammala. A un anno ha regnato, ma non è che aveva un anno quando ha regnato, nel senso che era puro come un infante di un anno. Vuol dire che parliamo di un grande tzaddik, di una grandissima personalità. Come ha potuto fare un errore di calcolo del genere? In realtà, lo dico molto in sintesi, Shaul HaMelech sapeva benissimo che lo scopo ultimo della creazione del mondo è di trasformare, cioè ci sono i due livelli, il primo di soggiogare il male e il secondo, più alto in assoluto, è di trasformare il male in bene, il buio in luce, le tenebre, eccetera. Dunque, cosa si è detto? Ha usato un ragionamento, dice: ah, lo scopo ultimo della creazione del mondo è trasformare il male. Amalek rappresenta il male assoluto, al punto fatto che Shem voleva distruggerlo. Ma io cosa faccio? Invece di distruggerlo, prendo tutto il meglio del suo gregge e lo porto ad Hashem in sacrificio. Dunque, tutto il meglio dell'essenza del male andrà sacrificato all'essenza del bene che è Hashem. Ma qui ha fatto uno sbaglio capitale che gli costerà molto caro, come ben sappiamo, perché quando c'è di mezzo un comandamento chiaro e esplicito di Akadosh Baruch Hu, non bisogna coinvolgere nessun tipo di ragionamento personale, per quanto eccelso possa sembrare. E Hashem ha detto di distruggere tutti, e tutto e tutti, questo doveva fare, punto e a capo. E purtroppo questo, come abbiamo visto, è stato un... Poi Shaul HaMelech è stato colpito da una grave depressione e quant'altro. E dunque, quando l'insegnamento, proprio brevemente, è che quando abbiamo dei comandamenti di Hashem chiari ed espliciti, per quanto Hashem vuole che coinvolgiamo, visto che l'intelletto ce l'ha dato, dunque dobbiamo coinvolgerlo, svilupparlo nello studio della Torah, nell'applicazione delle mitzvot. Ma non per quanto riguarda un comandamento. Comandamento quando è, per quello c'è l'alahà, mutar, assur, permesso, vietato. Ah no, secondo me forse è meglio. No, non c'è il secondo me. Dunque bisogna, la prima cosa, la sottomissione assoluta alla volontà di Hashem. Questo per quanto riguarda l'Haftarah, detto molto in breve, e concludo con il digiuno di Esther. E che domani, digiuno di Esther e Purim, dunque domani hanno chiesto rabbanim, i genitori degli ostaggi, insomma tutto il popolo che sia coinvolto. Dunque, per chi non ha l'abitudine di fare tutto il digiuno, di fare tutto il digiuno, per chi ha problemi di salute, almeno un'ora, due, un qualcosa, uno sforzo che questo Tanit Esther venga osservato da tutto il popolo. E come allora, anche adesso che Hashem possa capovolgere queste malefiche intenzioni dei nostri nemici e portarci la Geulah pratit e clalit. E come di fatto anche Esther e Mordecai hanno fatto a suo tempo, invece di usare i loro, perché come sappiamo Esther era niente poco meno che la regina, Mordecai uno dei ministri più apprezzati e oplassé, come si direbbe appunto, del regno, eppure quello che hanno fatto era il digiuno, era la preghiera, era la teshuva, e quello ha fatto sì che tutto il decreto si è proprio capovolto, trasformato. E questo riguarda particolarmente le donne. Noi donne, come ben sapete, siamo esenti dalle mitzvot che sono legate al tempo, però c'è qualche eccezione, come appunto l'accensione dei lumi di Hanukkah, come la seder anche a Pesach e anche a Purim, perché in queste tre occasioni le protagoniste erano le donne. A Pesach, grazie alle donne Tzitkaniot, abbiamo meritato l'esodo, a Hanukkah con Yehudit, che aveva appunto ucciso il capo dell'esercito greco, e a Purim, Megillat Esther, più di così, Tanit Esther, Megillat Esther, dunque in assoluto la protagonista è una donna. E dunque, come tutte le feste sono legate alle donne, a Purim in particolare, perché come sappiamo il decreto è stato annullato grazie al fatto che Mordecai ha riunito 22.000 bambini, e con loro ha studiato Torah, con loro ha pregato, con loro ha digiunato, e questi bambini però sono il risultato dell'educazione della Keret Abay, di quella che dà il tono in casa, ossia la donna, la madre, e dunque la salvezza è arrivata grazie all'educazione delle madri di Israele, che sono il Karabay. Infatti, secondo la Kabbalah, la donna è legata alla Sfira di Malchut, che è parte dell'essenza stessa di HaKadosh Baruch Hu, e questo poi lo vedremo molto presto nell'era messianica, dove, come detto nel Mishlei, capitolo 12, passo 4, Eshet Chai la Teret Bala, la donna virtuosa sarà la corona del marito, e ecco perché appunto tramite Esther, la donna, questo decreto dell'annientamento del popolo ebraico in un solo giorno, in tutti i paesi, 127 paesi, dunque non c'era via di scampo, e grazie dunque a questo miracolo a Esther, dunque la donna. E questa guerra, concludo, esiste purtroppo in ogni generazione. Come sappiamo, Haman, che a sua volta è discende da Amalek, che tutto il suo scopo è di raffreddare l'ebreo in questo suo entusiasmo per la santità, per la Torah. Dunque, oggi, come non mai, dobbiamo rafforzarci in più Torah, più mitzvot, più Maasim Tovim, più tzedakah, e come allora appunto è quello che li ha salvati da questo decreto di annientamento, così grazie a questi bambini appunto che sono il nostro futuro, e l'educazione delle donne, dei propri mariti, dei propri figli, del proprio entourage, così anche Be'ezrat Hashem, Bizkut Nashim Tzidkoniot, e presto anche ci ritroveremo tutte nella Geulah, Amitit Ve'Ashlemah, Amen che ne razzon prestissimo. Detto ciò, ci sarebbe ancora un di cose da dire, ma vabbè, oggi facciamo una cosa un po' più abbreviata, e volevo augurarvi a tutti un buonissimo digiuno, e Shabbat Shalom Rach, Shabbat Zachor. Mi raccomando, come dicevo, l'importanza appunto di cercare di sentire la parasha, il maftire, l'haftarah di Shabbat Zachor, e ovviamente le quattro mitzvot di Purim, tutte e quattro con la Mem, la Mikra Megillah la sera e poi l'indomani, due volte, per chi non sapesse, certi credono che basta una volta per adempiere alla mitzvah. No, per adempiere alla mitzvah bisogna due volte sentire tutta la Megillah dal vivo, e una volta la sera, e l'indomani si può dalla mattina fino al tramonto, se ha il tempo. Poi ovviamente un Mishloach Manot minimo di due brachot a una persona, e minimo due Matanot Leviyonim. Che questo Purim sia l'ultimo della Galut, che porti la vera gioia assoluta e totale per tutta Israele. Amen che nirazzon. Vi abbraccio forte, una a una,
Amen.
vi auguro
Amen, amen.
bene.
Toda